il lungo cammino del frutto dello spirito si sta quasi concludendo. E dico quasi perché, anche se siamo adesso a fermarci e considerare l'ultimo aspetto del frutto dello spirito dell'elenco che noi leggiamo, in realtà, data la sua ricchezza, lo dividerò in due parti questa domenica e, Dio volendo, domenica prossima. Allora, leggiamo per la nostra memoria da Galati capitolo 5 dal versetto 16, dove Paolo ci esorta in questo modo: camminate secondo lo spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo spirito e lo spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte fra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Al versetto 22, il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Contro queste cose non c'è legge. Un brevissimo collegamento all'introduzione della volta precedente, dove ho considerato la mansuetudine e ponendo la domanda: mansuetudine e autocontrollo è solo una questione di carattere? Poi siamo posti la domanda: che cos'è il carattere di una persona? Definendolo molto così spicciamente, l'insieme delle caratteristiche psichiche, morali e comportamentali che lo distingue dalle altre persone. Quindi diversamente si usa la parola indole, modo di essere, temperamento, e quindi sono coniate quelle affermazioni, quelle frasi che si fanno riferire a una persona, dicendo una persona di buon carattere, oppure che caratteraccio, o ancora ha un bel caratterino, ecco. E poi abbiamo visto alcuni pensieri correnti su cosa si ritiene che determini il carattere di una persona. Ad esempio, c'è una linea di pensiero che afferma che è già prestabilito fin dalla nascita, è scritto nel DNA, per cui uno è così perché è nato così. Oppure è una questione astrale, di che segno sei. Altra affermazione, che non è del tutto fuori luogo, è: dipende dall'ambiente, dal contesto sociale e familiare in cui vive. Questo sono alcuni degli elementi, dei pensieri correnti su ciò che determina il carattere di una persona. Però queste tre affermazioni hanno qualche cosa in comune, e cioè che il proprio carattere dipende più da fattori esterni che da se stessi. È un bel modo per limitare o annullare la responsabilità personale delle proprie azioni, del proprio comportamento, o perlomeno anche solo per giustificarli. Torniamo alla domanda di partenza. Mansuetudine e autocontrollo sono solo una questione di carattere? Se così è, che spazio ha il frutto dello Spirito? Entriamo quindi nel vivo del tema dell'autocontrollo. Qualcuno che ha un po' coraggio mi dica, ci dica che cosa gli viene in mente quando sente la parola autocontrollo, a che cosa lo associa. Equilibrio? Temperanza? Prego?
Capacità
decisionale. Bene, non vado oltre, mi fanno piacere queste risposte, perché nell'uso normale, cioè l'associazione normale che viene alla parola autocontrollo è il riferirsi a come si reagisce, ad esempio, a una provocazione. Quando si è in qualche modo stimolati, che reazione si ha? Questo normalmente è il pensiero che identifica in qualche modo l'autocontrollo, quindi controllare la propria reazione. Ma la domanda è proprio così? Allora, chi non ha mai ricevuto degli stimoli che hanno ferito? Chi non ha mai assistito a dei misfatti che hanno turbato o anche indignato? Chi non ha mai subito delle provocazioni, dei torti, delle prepotenze, delle ingiustizie? Poi possiamo tutti trovarci a avere a che fare con delle circostanze o delle persone che male sopportiamo e che ci spingono a reagire in qualche modo. È stato così anche per Gesù. Per noi non è diverso. Gesù si è trovato in tante circostanze, in tante situazioni che lo hanno provocato. Il punto è come si reagisce. A volte si manifesta fastidio, rabbia, addirittura ira, scatti d'ira. A volte ci si lascia prendere dall'impulsività e non di rado all'aggressione verbale, che può avere tante forme. Oppure si manifesta della fredda indifferenza, si esprime un giudizio tagliente o altro ancora. Ognuno, io per primo, che mi sono messo davanti a queste considerazioni, insomma, valuta se stesso e sa quanto queste cose possono caratterizzare o presente. E riflettevo su questo, eppure vorremmo tanto somigliare a Gesù, cosa da rivedere. La stessa parola non trascura questo aspetto del carattere e quindi dell'autocontrollo quando afferma che leggo da Proverbi 16 versetto 32: chi è lento all'ira vale più del prode guerriero, chi ha autocontrollo vale più di chi espugna una città. Allora, se ci fermassimo qui, potremmo concludere che l'argomento dell'autocontrollo riguarda le nostre reazioni verso qualcosa o verso qualcuno che ci provoca. Quindi basterebbe cercare di tenere sotto controllo il nostro carattere, le nostre reazioni, affinché non eccedano, magari con il rischio di provocare dei danni, dei guasti a noi stessi e agli altri. Il punto è che io mi sono domandato: ma è tutto qui quello che l'Apostolo Paolo dice a proposito dell'autocontrollo come frutto dello Spirito, facente parte del frutto dello Spirito? Oppure l'Apostolo Pietro, quando in Seconda Pietro 1, capitolo 1, versetto 6, scrive: aggiungi alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza la pietà. stanno dicendo solo questo che abbiamo così succintamente toccato, o vuole dire qualche cosa di più? Mi collego a un altro passo, sempre nel libro dei Proverbi, capitolo 25, versetto 28, dove leggiamo: l'uomo che non ha autocontrollo è una città smantellata, priva di mura. Bella questa immagine. Credo che questo proverbio getti quindi una luce particolare sul tema e forse ci dà una traccia un po' più profonda per guardare un po' più in là di quello che abbiamo appena sottolineato. Una città smantellata, una città senza mura, è priva di difese, è soggetta a ogni tipo di attacco dal quale non è in grado di difendersi. Questo credo che si afferri al volo. Gli abitanti di una città così vivono continuamente nella paura di quello che gli può accadere. Quante persone vivono nella paura di quello che gli può accadere? Allora forse potremmo meglio definire l'autocontrollo in una maniera un po' più completa, considerandolo non più o non solamente come il modo con cui reagisco, ma piuttosto come il modo con cui agisco. Quindi possiamo definirlo come la padronanza di sé e la capacità di controllare le proprie azioni e non solo le reazioni. Entriamo nella sfera delle azioni, cioè di come si agisce. Ma che cos'è che determina il nostro agire? Trasferire il concetto dall'attenzione a come reagisco, trasferirla l'attenzione a valutare come agisco, è un ribaltamento radicale dei punti di vista, forse anche sconvolgente. Perché non è più una questione che riguarda il mondo, gli altri verso di me, per cui reagisco a qualche cosa, ma riguarda me verso gli altri. Come ho padronanza di me? Come controllo le mie azioni verso gli altri? Vedete che è proprio un radicale capovolgimento dei concetti. Dio, tramite la sua parola, capovolge sempre i nostri parametri, le nostre convinzioni, spesso i concetti che ci siamo costruiti. È quello che afferma l'autore della Epistola agli Ebrei quando dice che la parola è come una spada affilata a doppio taglio che giudica i sentimenti e i pensieri del cuore. Penetra nel profondo, capovolge. Quindi questa visione del concetto di autocontrollo capovolge gli aspetti del nostro modo di pensare, del nostro modo di vivere, riguarda le nostre relazioni, riguarda le nostre scelte, riguarda il nostro spirito di giudizio, riguarda la nostra disponibilità ad accogliere o rifiutare quello che il mondo ci offre. È come un filtro. Allora, se così è, l'autocontrollo di cui parla Paolo e Pietro, cioè la padronanza di sé e delle proprie azioni, è prima di tutto qualcosa che riguarda la nostra mente, il nostro pensiero, che ha sempre bisogno di essere continuamente rinnovato. Siate rinnovati nello spirito della vostra mente. E questa è opera dello Spirito Santo, E questa è la preoccupazione dell'Apostolo Paolo quando raccomanda di camminare secondo lo Spirito. Uno Spirito che lavora nella nostra mente per orientare il nostro cammino. Sono voluto andare a cercare come altre versioni della Bibbia, italiane e non, traducono la parola che nella nostra riveduta è autocontrollo. E sono venute fuori delle cose molto interessanti. Allora, una, ecco, che quindi si ricollega un po' con qualcosa che è stato accennato prima. Allora, una versione usa, anziché al posto della parola autocontrollo, usa la parola continenza. Solo che noi siamo talmente mentalmente deformati che quando usiamo la parola continenza ci viene in mente l'incontinenza e quindi la parola viene relegata a un contesto ben preciso, perdendo di vista il suo significato vero. Un'altra versione usa la parola temperanza. Poi alla fine, dopo l'elencazione, vi dico quello che scrive Lutero nella sua traduzione. Mi ha sorpreso. Poi altri parlano di sobrietà. Una versione inglese parla di controllo dei desideri. Ebbene, Lutero, nella sua versione, usa la parola castità. Sono rimasto un momentino lì e ho detto, aspetta un momento. Siccome parto dal fondato presupposto che Lutero avesse le idee un po' più profonde di quanto le abbia io, perché ha tradotto in questo modo? E la nostra difficoltà sta nel fatto che anche qui il concetto che si è maturato nel tempo dell'uso della parola castità è fuorviante, perché la parola castità viene associata alla parola rinuncia. Ma non è questo il senso profondo della parola castità. Voto di castità vuol dire voto di rinuncia, e questo ci ha educati mentalmente in un certo modo. Allora, o Lutero non aveva capito niente, o forse io devo un pochettino rivedere i miei parametri. Continenza è la moderazione e il controllo dei desideri e dei piaceri. L'altro aspetto è tutt'altra questione. La temperanza o sobrietà è la capacità di moderarsi nell'appagare i propri bisogni, istinti, desideri. La castità è sinonimo di purezza. Una purezza, una sobrietà prima di tutto nella mente e di conseguenza moralmente, fisicamente e con tutto quello che ne consegue. Allora è chiaro che con l'aiuto di tutti questi termini il panorama si allarga. Non siamo più ristretti a una terminologia, una spiegazione, un significato ristretto della parola, perché diventa molto più ampio. E quindi possiamo completare, alla luce di queste considerazioni, completare il significato biblico dell'autocontrollo come la padronanza e il controllo di sé e delle proprie azioni per contenere nei giusti limiti e nei giusti spazi i naturali bisogni che ci caratterizzano. Qui l'elenco può essere lungo, gli appetiti, perché si usa questo termine che non mi piace, perché bisogni è una cosa, però si usa anche la parola appetiti, comunque del corpo e della mente, il mangiare, il bere, la sessualità, il sonno, le attività, il tenore di vita, riguarda tutto questo aspetto. Riguarda la moderazione dei desideri e dei piaceri, la castità fisica e morale, imparare a riconoscere e a evitare gli eccessi e le cose non lecite. Questo è l'opera dello Spirito Santo, che produce il suo frutto. ho appena parlato di giusti limiti, di giusti spazi, di eccessi, di cose non lecite. E sorge spontanea una domanda: chi stabilisce quali sono questi limiti? Quali sono gli eccessi? Quali sono i giusti spazi in cui i legittimi bisogni che fanno parte della nostra essenza, della nostra natura, possono essere vissuti e goduti? Allora qui il panorama si apre, perché 5 miliardi di persone hanno 5 miliardi di opinioni diverse. Esagerando naturalmente, è proprio come iperbole, ecco. Perché ognuno diventa, se non ha una guida, diventa metro a se stesso. Sappiamo bene che la conoscenza della parola di Dio è quella che ci dà la comprensione, per mezzo dell'opera dello Spirito Santo in noi, ci dà la comprensione di quali sono i giusti limiti, gli giusti spazi, gli eccessi da evitare, le cose non lecite. Quindi, quando mentalmente riflettiamo, ma che male c'è, riferito a qualunque cosa vogliamo, chiediamoci: qual è il mio metro di misura per cui affermo che male c'è? Su cosa poggia? Sulle opinioni correnti? Sui pareri degli amici? O sulla parola di Dio? Non possiamo evitare di porci questa domanda. Quella parola di Dio che, come dice Paolo in 2 Timoteo, è utile a, e tutti noi sappiamo che cosa aggiunge, ammaestrare, correggere, ammonire, insegnare e via dicendo. Quindi la parola di Dio dà sempre e comunque la risposta a ogni quesito. Non è un manuale da sfogliare come una serie di articoli dove... No. Ci sono dei concetti che sono chiaramente, inequivocabilmente espressi, ci sono altri concetti che sono frutto della ricerca, frutto dell'insieme di tutta la parola che ci porta a riconoscere una cosa come volontà di Dio o non come volontà di Dio. Vorrei soffermarmi adesso su una altra affermazione di Paolo, dove usa la parola autocontrollo, parliamo sempre della traduzione, comunque nel significato che abbiamo dato. In 2 Timoteo, al capitolo 1, versetto 7, Paolo scrive: Dio ci ha dato uno spirito non di timidezza, ma di forza, di amore e di autocontrollo. Che cos'è lo spirito di timidezza? Come si manifesta lo spirito di timidezza? Non entro nel merito di quegli piccoli aspetti del carattere che ci stanno, che hanno bisogno un po' di crescere, ma andiamo oltre. Lo spirito di timidezza si manifesta con la mancanza di fiducia in se stessi, con la scarsa autoconsiderazione o con il senso di inadeguatezza, senso di incapacità, senso di nullità. Questo non viene da Dio. In altre parole, quella che definiamo la debolezza di carattere. Come può procedere la mia vita, la nostra vita, le nostre relazioni, il nostro servizio, se questo spirito di timidezza in qualche modo caratterizza qualche aspetto della nostra struttura, del nostro carattere? con il risultato di creare magari delle difficoltà alla nostra capacità di tenere sotto controllo le nostre azioni, ad avere la giusta padronanza di noi stessi. E sarebbe importante individuare che cosa ci può essere all'origine di uno spirito di timidezza. Qui il discorso si apre, si entra, e non intendo minimamente entrare perché non mi compete, nella sfera della psicologia, ma delle domande ce le dobbiamo porre, delle riflessioni le dobbiamo fare comunque. Quante persone, per varie ragioni, crescono e diventano adulte condizionate da questo spirito di timidezza, che limita le ragioni? Non entro nel merito perché non è questo, e poi non è la mia competenza. Quanti si trascinano magari dall'infanzia dei complessi, peggio ancora dei traumi, che hanno condizionato la loro crescita e ora condiziona la loro stessa vita, le relazioni, proprio come risultato di qualche cosa che è successo? Quanti non hanno ancora abbandonato le cose da bambini? Ci ricordiamo cosa scrive Paolo quando dice: quando ero bambino, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, proprio per sottolineare come l'importanza di abbandonare le cose da bambini. Pensiamo agli effetti che possono produrre frasi, e questo riguarda ogni tipo di relazione, genitori e adulti, frasi come: sei un buono a nulla, cerca di essere all'altezza, devi dare il meglio di te, guarda quell'altro, il confronto, non costruirai mai nulla di buono, oppure sei sempre, non fai mai. Forse le intenzioni di chi pronuncia queste affermazioni possono anche essere buone, cioè ci può essere una ragione di fondo per cui uno esce con un'affermazione del genere. Forse magari vorrebbe essere un incoraggiamento, uno sprone, ma di fatto, cosa producono? Effetti che non di rado hanno bisogno di guarigione. Noi quando parliamo di guarigione, giustamente, comprensibilmente, pensiamo alle malattie fisiche. È giusto. Ma quanto tralasciamo di pensare, di preoccuparci di altri tipi di problemi che hanno qui le loro radici e che hanno bisogno di guarigione? Perché emergono le difficoltà crescendo a tenere sotto controllo la propria persona, i propri pensieri, le proprie azioni. È sempre utile un attento autoesame, lasciando allo Spirito Santo il campo libero per mettere in luce tutti i lati del nostro carattere. È possibile in qualche caso che ci si sia costruiti nel tempo quella che in latino chiamano la forma mentis, la forma mentale, quindi una forma mentale che sia stata negativamente condizionata dall'aver mal interpretato anche dei fatti, delle circostanze o delle parole. E questo influenza e condiziona la necessaria padronanza di sé, l'autocontrollo. Non sono forse in situazioni come queste le radici di tanti fallimenti personali, matrimoniali, sociali, o anche solo nelle difficoltà relazionali è più facile cercarne e scaricarne l'origine e le colpe sugli altri, piuttosto che guardare dentro se stessi. Queste considerazioni ci devono servire a capire sempre di più la necessità dell'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, per rimuovere tutto ciò che non consente una sana padronanza di sé, di se stessi, della propria mente, delle proprie azioni. Ancora una volta si ritorna al frutto dello Spirito. Abbiamo letto che in questo passo non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza. Che cos'è questa forza? Si possono, ognuno può mettere le parole che preferisce: riflessione, decisione, entusiasmo, essere attivi, pronti ad affrontare le sfide, che sa discernere con saggezza e che sa esprimere un sano giudizio sulle cose, e ovviamente si possono aggiungere tante tante altre cose. Così come l'Apostolo Paolo cita la padronanza di sé nel frutto dello Spirito, l'abbiamo detto, l'Apostolo Paolo la cita quando parla delle virtù cristiane. Paolo ci ricorda che per vivere il frutto dello Spirito bisogna camminare nello Spirito. Paolo parla di aggiungere come senso di azione, di crescere. E questo implica l'impegno personale, il volere, l'azione. Per poter aggiungere occorre camminare secondo lo Spirito. Per camminare secondo lo Spirito occorre aggiungere. E allora, quello che Paolo scrive ai Filippesi 2, versetto 13, è Dio, per mezzo dello Spirito, che produce in voi il volere e l'agire, secondo il suo piano benevolo. Paolo aggiunge ancora qualcosa che volevo sottolineare, Pietro, scusate. In seconda Pietro 1, versetto 5, è quello che abbiamo letto: mettendo da parte vostra un impegno, aggiungete alla vostra fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza l'autocontrollo, all'autocontrollo la pazienza, alla pazienza alla pietà l'amore, l'affetto fraterno, all'affetto fraterno l'amore. E poi aggiunge una cosa strana: perché se queste cose si trovano e abbondano in voi, non vi renderanno né pigri né sterili nella conoscenza del Signore Gesù Cristo. Ma colui che non ha queste cose è cieco oppure miope. Allora mi sono chiesto: cosa mi serve conoscere sempre di più Gesù attraverso la parola, se questo non porta a una continua, progressiva e anche radicale trasformazione del mio essere? Se il mio conoscere Cristo non prepara e alimenta un terreno favorevole all'opera dello Spirito Santo perché produca il suo frutto, quel frutto che trasforma, allora mi rendo conto di correre il rischio di diventare pigro, cioè lento a, sterile, non produce nulla, nessun effetto. Miope è quello che scrive Paolo, cioè che non sa vedere più in là, o addirittura cieco, che proprio non è in grado di vedere. Che cosa? La conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. È come un giro, un po' come il gatto che si morde la coda, per usare un termine così. La conoscenza mi porta a tutte queste realtà che alimentano la conoscenza che produce del frutto. Che fare dunque? Credo che prima di tutto si tratta per ciascuno, io parlo sempre per me, di riflettere per vedere quanto e come la visione biblica di questa realtà che abbiamo racchiuso nella sfera dell'autocontrollo mi appartiene e dirige la mia vita. L'invito che mi sono proposto, perché fermandomi a riflettere su queste cose, in alcuni casi me le sono trovate scomode, lo confesso, poi lo lascio a voi e vedete voi. L'invito è quello che di mettersi davanti, sempre davanti al Signore, chiedergli di far penetrare la luce della sua parola usando quella spada a due tagli, perché se mi fermo soltanto a considerare la parola così la leggo, la medito, così ho adempiuto al mio dovere quotidiano di dedicare 7 minuti e mezzo o 30 minuti alla lettura della parola, non ho fatto un gran passo, se non gli permetto allo Spirito di usare quella spada a due tagli, la parola che penetra nel profondo. Chiedergli di lavorare nel profondo, anche facendo male a volte. Insomma, chi viene infilzato non è che si fa una grassa risata. Forse capovolgendo tanti nostri modi di pensare o di essere, per correggerci, forse anche per guarire delle situazioni che si sono trascinate da anni, forse dall'infanzia, che condizionano il controllo che noi abbiamo di noi stessi, sentimenti, pensieri, tutto quello che volete. Per concludere, e poi la volta prossima, tornando su questo tema, prenderemo gli esempi di Gesù, come Gesù manifestava la padronanza di sé in tante tante situazioni, dalle quali poter poi imparare più concretamente. Questa volta sono stato un po' più teorico, se vogliamo, ma credo che di aver toccato qualche tasto. La conclusione è questa, che è una ovvietà, ma anche le ovvietà spesso vanno ripetute e sottolineate. Il frutto dello Spirito non è una opzione per il cristiano, perché ne deve essere il segno caratteristico. Che il Signore vi benedica.